La frase più banale che gli uomini della mia vita ripetono quando mi mandano ufficialmente a fanculo è: sei lunatico. Alessandro me l'ha detto perché una volta mi ha rotto una tapparella tirandola troppo in alto e mi sono incazzato come una biscia. Giuliano l'ha strillato quando mi sono messo a piangere al ristorante IKEA perché avevano finito le polpette. Saverio, dopo che una volta a fine scopata non gli ho manco rivolto la parola. Ma cosa pretendeva? Che dopo il sesso anale mi mettessi a fare le coccole? Sei lunatico, mi ripetono, credendo che sia una condanna a morte. Non sanno però che sono di una banalità disarmante, perché io, a differenza loro, la luna la accolgo nel mio cuore, credo nel suo potere, confido nel suo potere. Riconoscere la posizione della luna quando siamo nati rivela tanto sul nostro carattere, quanto siamo figli di puttana, quanto siamo isterici, quanto possiamo amare. Il tema natale, come lo chiamiamo noi, ti racconta tutto dei poveri cristi che abitano sulla Terra e che magari queste cose, ovvero l'influenza della Luna, le posizioni dei pianeti, il legame tra il carattere, il cielo e i nostri destini, che magari queste cose pensano siano solo stronzate. Non dico tutto questo solo perché sono un astrologo, lo dico perché la Luna, il Sole, i pianeti mi hanno aiutato a scoprire le persone, ad amarle, a smascherarle, a sognarle. Mi chiamo Patrick Robecchi e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Patrick, Carlo non vuole che tu gli faccia il piano astrale. Ma con che coraggio? Io non so se posso restare con un uomo che non vuole conoscere il suo piano astrale. Ma non ti sembra un'assurdità questa resistenza? Credi che abbia a che vedere col padre? Hanno avuto un rapporto burrascoso e questo è distintivo del leone.
Cinzia
Ma non
Bretti
può
è una
dire che non
cliente
ci
e
vedo da
una
una
amica,
notte.
molto
E
cara,
chiedo, può
molto
farmelo
sincera,
anche soltanto
molto
come
espressiva.
favore?
Una soubrette degli anni 80 che ha superato gli ANTA e che adesso fa l'opinionista nei salotti TV del pomeriggio. Non la vogliono manco nei reality, non sanno che farsene. Artista completa, pura, mai veramente compresa. Carattere di merda, ma non posso liberarmene. Mi paga e anche bene. Fa sesso con i figli dei senatori della Prima Repubblica e poi masturba i senatori della Prima Repubblica. Lei è l'emblema di quello che i miei clienti sognano da me. Risposte, previsioni, rassicurazioni. Non sono uno psicanalista, sono un astrologo, un intermediario, una lettera aperta tra le vite delle persone e le stelle. Un avvocato astrale. Da Maurizio Costanzo una volta mi sono definito così. Lui ha inarcato il sopracciglio, si è fatto una risata. La mia vita si culla in un'alternanza che è sempre viva, nitida. Per 10 persone che mi ritengono un ciarlatano, ce ne sono altre 300 che vengono da me in gran segreto per avere accesso al destino che le stelle hanno scritto per loro. Le stelle lo sanno tutto. Chi viene da me è gente senza filtri, senza inganni, senza Dio. L'astrologo te la condona, la religione, perché il ticket del senso di colpa da noi non c'è. E peraltro, se proprio volete saperlo, qualche amico con la toga rossa ogni tanto mi viene a trovare. E di certo non sgranocchiamo rosari. Cerchiamo di capire i movimenti di Venere. Ogni mattina la sveglia è implacabile. Alle 6:30 iniziano a telefonarmi imprenditori, casalinghe impaurite, insegnanti di scuola. Mi chiamano presto perché non vogliono farsi ascoltare dai parenti, dagli amici. Si vergognano. Dalle 11 alle 12 nessuno mi rompe le balle. È il momento dei trattamenti di bellezza e del fitness. Crema all'avena, scorze di limone per sgonfiare le occhiaie, 10 flessioni, 3 serie. Roba da poco, ma ogni giorno porta i suoi risultati. alle 12:30 chiama mia mamma, puntuale. Vive a Torino, vorrebbe che tornassi su a casa, che mi trovassi un lavoro più serio, tipo cassiere del Simpli. Ma io a Roma sto bene. Ho il mio giro, le mie dame, come chiamo i clienti e le clienti. Mamma non lo capisce. È nata Paola, si è trasferita al nord e si è spaccata la schiena in fabbrica tutta la vita, Gioia. Mi ha cresciuto da sola perché papà è morto che avevo 10 anni. Mi ha portato a scuola, mi veniva a prendere rinunciando alla pausa pranzo, mi aiutava coi compiti e intanto pensava al reparto presse dove ogni giorno era costretta a subire inquinamento morale e non solo. Vivevamo in un film di Ken Loach. Poi a 15-16 anni ho iniziato a cantare Mireille Mathieu, Julie Andrews e Hula de Palma. Quindi quel film, diciamo, che ha preso un'estetica diversa. Al pomeriggio ricevo. L'amministratore di condominio pensava che fosse una casa d'appuntamento la mia, tanto via vai c'è. Do 40 minuti, offro i miei consulti, chiacchiero, le azzecco tutte. Sono un astrologo, non un mago. La mia è scienza. Poi sì, i tarocchi sono una mia specialità. Ma mica prevedo il futuro. Interpreto le stelle. E quindi il futuro lo massaggio, lo anticipo, lo configuro insieme al cliente. Se ne volano via così i miei pomeriggi, tra interpretazioni e pettegolezzi. Emetto regolari fatture. Qui siamo ordinati, che credete?
Senti, Patrick, Gioia, mi sono arrivati i documenti da firmare per la zanzara. Si raccomandano di dirti che hai uno slot di 2 minuti per l'oroscopo. Se va bene ti fanno partecipare anche settimana prossima per litigare con Branco. Ma te la senti? Guarda che è importante, Gioia. Loro sono seguitissimi. Firma sti documenti e rimandameli. Ciao!
Carmelo è il mio manager. Segue fenomeni da baraccone che spedisce in TV. Si prende il 10% dei miei ingaggi. Nella scala gay che parte da John Wayne e finisce a Judy Garland, Carmelo è a livello Barbara Streisand. È a lui che devo la popolarità. Mi manda in tanti programmi, mi procura i clienti più popolari. Gli sono riconoscente, anche se è una sfranta smaliziata la Carmela. Poi di sera una ragazza deve pur sempre divertirsi. È per questo che, quando posso, incontro persone a caso sulle app. Sempre protetto, per carità. Ma voglio divertirmi, giocarmi le ultime cartucce. Ho 40 anni ed è difficile che ormai possa trovare il principe azzurro. Anche perché il principe azzurro, per come vanno le cose oggi, è passivo. Non saremmo compatibili? Apro la porta, il virgulto di turno si presenta, 2 chiacchiere e poi si fotte. Non restano mai a dormire, si rivestono e vanno via. Non mi importa niente di loro e a loro non importa nulla di me. Non riesco più a provare sentimenti, non da quando vengo liquidato con frasi come «Sei lunatico». Li tratto con freddezza, sono brusco. Credono di trovare una chioccia accogliente solo perché leggo le carte e a volte mi faccio dare il femminile. Coglioni. Poi quando se ne vanno, tecnicamente dovrei sentirmi solo. Ma non mi accade mai. Stare in silenzio, senza il calore di un corpo che ti dorme accanto, non lo vivo come una mancanza. Mi sembra di essere più forte, invece. L'altro non mi completa, mi irrita.
Patrick, mia cugina ha Saturno contro e dice che è un periodo pieno di sfighe, ma che quando hai Saturno contro non muori. È vero? Se sai qualcosa dimmi, per favore, eh?
No, Cinzia, non funziona così. Il cammino di Saturno definisce lo scorrere del tempo, incluso il ciclo di vita o di morte. La faccenda è ben più complessa. Vedete? Le giornate mi scorrono così. Per fortuna, a breve è Natale, lo so. È banale sentirsi bene a Natale, ma anche se Roma è piena di buche e ci metti mezz'ora per fare 300 metri in macchina, le vetrine illuminate sono sempre carine da vedere. Le dame ti sganciano anche 50 euro in più sotto Natale, ma non è che perché sono più generose allora devo fingere che tutto vada loro bene. A ogni modo, Questo è il periodo dell'anno che preferisco. Ogni volta intorno al 28 di novembre abbandono ogni ansia e mi lascio travolgere dal Natale. E va avanti fino al 7 gennaio. Sin da quando ero bambino lo considero un giorno davvero del cazzo. Ricordo come i palinsesti TV da un giorno all'altro smettevano di programmare robe per famiglie, tipo Fluke o qualche film TV con Jenny Garth, per lasciare spazio a cose più normali. Non ho mai odiato nulla come i programmi di inizio gennaio. È inizio dicembre, però qualcosa deve pure esserci. Forse è ancora presto per tutti insieme appassionatamente. Quello di solito lo fanno la vigilia.
Un nuovo giorno è qui. Anche per
me. Dammi la tua giacca variopinta e il tuo bel cappellino.
Sì.
Ma come?
Ciao. Non era accaduto per tanti anni
e
che...
E questo Buzzi non ha mai avuto dei sospetti, questo capo della cooperativa?
Guardi,
coinvolta.
Io devo dire... su
che noia! Niente, non c'è una mazza!
Quello che ricordiamo che ha detto...
Forse
che
è davvero troppo presto.
Per gli immigrati si diventa...
Quello la usiamo per la salsa. Per la salsa.
La possiamo fare in ultimo quello perché tanto è rapidissimo.
Gentile, ma io vado a ballare con un'amica.
Ma non puoi uscire, è la serata alo.
Questa serata
Monte Cappelletti, Sacrofano, 30 km da Roma. Ultimi istanti di libertà per Carminati, appena uscito dalla casa poco distante in cui vive con la compagna. Lo aspettano due macchine.
Vi giuro, adesso do giù di testa. A Roma e nel resto d'Italia non si parla che di questi tizi arrestati. E non ho capito manco perché caspita di motivo. Di queste cose non so nulla. Parlano di appalti truccati, di edilizia, di cose che mi metto in bocca ma di cui non mi interesso. Le reputo troppo lontane da me. So che esistono, ma non mi intrometto. Roma è sottosopra per questo arresto. Ne parlano pure alla domenica, nei contenitori TV. Rita, una delle mie clienti, ha provato a tirare fuori l'argomento. Patrick, sai quante cose verranno fuori? E io gli ho risposto, Rita, ma a noi la cosa non ci cambia. Scusa, tu fai la parrucchiera, mica la marescialla. Lei mi ha detto, è vero.
Tranquillo, nessuno gliela contesta, gli rispondono e nessuno.
Guardo al telegiornale qualche notizia di questi arresti. Mi fermo sulla faccia di questo Carminati. Ha una benda come un pirata perché tanti anni fa dicono che la polizia gli ha sparato addosso e l'hanno preso lì. Parlano di una maxi operazione, di un'inchiesta, di questo Carminati che estorce denaro, protegge alcuni imprenditori, è una specie di mafioso. No, non me ne frega un cazzo.
Senti, Patrick, Gioia, vedi che ho conosciuto un costruttore. Dice che vuole conoscerti perché sta morendo per sapere come sarà il suo 2015. Gliela puoi fare una consulenza. Dice se vi incontrate a un bar perché gli viene più comodo, gli pare più informale, invece a casa ha paura di sentirsi più angosciato. Mi ha fatto un sacco di favori, aiutalo. Poi vediamo per il prezzo. Cerchiamo di patrocinare.
300 euro per capire come andrà l'anno in arrivo, posso pure accollarmeli.
Okay.
Chiedo a Carmelo alcune informazioni sul tipo. Nome, data di nascita, orario di nascita, per l'ascendente, particolari importanti.
Ti piace questa puntata di La mia storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Il Muro? Una serie condotta da Francesco Cancellato. Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it.
Carmelo mi fornisce tutto. L'uomo si chiama Tazio Rapisarda. Che strano nome, Tazio. Vive a Roma, in zona Ponte Milvio. Io sto più a sud, dalle parti di via Cristoforo Colombo, dietro la Garbatella. È un gemelli ascendente gemelli. Sposato da 30 anni con Mirella, hanno due figlie femmine, Paola e Nicoletta. Carmelo, i nomi delle figlie per ora non mi interessano. È capo di una ditta di costruzioni, si chiama Fenice. Bah. Ci incontriamo in un bar del centro, a Rione Monti. Io arrivo con una tunica leopardata. Mi guardano tutti per strada, ma me ne fotto, perché ho carisma e mi vesto come voglio io. Nessuno mi ha mai insultato o messo le mani addosso perché porto dentro di me l'energia delle streghe e il potere degli antichi, quindi metto paura a tutti. Mi siedo, ordino un cappuccino e un cornetto al miele integrale. Tazio arriva. Lo squadro in un istante. Avrà circa 50 anni, alto, capello lunghetto, ondulato. Un abito fresco di lana, una giacca tenuta sul braccio a mo' di stampella e un paio di occhiali a goccia. Mi presento, Robecchi Patrick, e tendo la mano. Ha una stretta molto forte, possente. Beata che ci va a letto. E considerato il suo look, secondo me non è solo la moglie. Tazio mi squadra con gli occhi a sua volta. Prende solo un caffè. Dopo la palestra, mi dice. Vuole sapere tutto dell'anno che verrà. Un consulto veloce per sentirsi più sereno. Non ha vergogna di farsi vedere fuori con me, che sono famoso in tutta la città per le consulenze astrali. No. Mi confessa, ha più paura di trovarsi sorprese sgradite ordite dal destino. Trovo che abbia un coraggio sfacciato molto simile al mio. Gli faccio una consulenza veloce, mi parla di alcuni problemi con un socio troppo sbruffone che vuole comandare. Anch'io voglio comandare. Io gli ho detto che in quanto gemelli, ascendente gemelli, è un uomo tendente all'ambiguità, anche nel celare quello che non gli sta bene, sul lavoro come nella vita. Deve cogliere l'istinto, o soffrirà, gli verrà la gastrite. Tocca prendere una posizione col socio. Anche mandarlo a quel paese, altrimenti passerà un anno di merda. Anche in amore. L'elemento lavorativo può influenzare la sfera degli affetti. Parlare con lui mi fa sentire uno psicologo più che uno che sa leggere le stelle. Mi passa un assegno regolarissimo. Io gli faccio la ricevuta. Mi fa gli auguri di Buon Natale. Dentro di me penso che non lo rivedrò mai più. Le feste le passo con mamma. Passo le giornate insieme a lei a Torino, passeggiamo insieme, le do il braccio, guardiamo le vetrine illuminate, beviamo la cioccolata, poi torniamo a casa a guardare film, tanti film, e a commentare tutto quello che ci passa sotto al naso. Però un giorno, sul ponte che porta alla gran madre, incontriamo Gianji, il mio primo fidanzato. È abbracciato al suo nuovo ragazzo, sembrano carini insieme, si baciano. Gianji è stato il primo a dirmi che sono lunatico. Mamma mi guarda, ha un'espressione dolce, quasi di conforto. Forse ritiene che anche io meriterei un amore così puro. O forse teme che non lo avrò mai. Una sera, mentre guardiamo uno di quei quiz prima del TG, mi chiama Tazio. Il mio numero gliel'ha dato Carmelo, ci scommetto. Dice che vuole vedermi, mi deve parlare di come gli stanno andando le cose e vuole un altro consulto. Gli dico che sono a Torino e che torno a Roma dopo Capodanno. Quando rientro a Roma, lui arriva a casa mia. Gli apro la porta. È sconvolto. Palesemente ubriaco, sexy da morire. Se non fosse etero come un postino, probabilmente ci proverei pure. Barcolla. Mi dice che ha litigato con la moglie, che il suo socio ha provato a fottergli i soldi o qualcosa di simile. Mi stringe per le spalle con violenza, mi scuote. Ma come cazzo si permette che mi ha visto una volta sola? Voglio risposte! Devo trovare soluzioni sempre da solo! Gli intimo di lasciarmi stare. Il mio tono è fermo. Mi dà un pugno a mezza forza sulla spalla sinistra. Sento uno strappo all'altezza della scapola. Coglione. Corro in cucina, prendo un coltello e glielo punto alla gola. Gli dico che se non si toglie dal cazzo, gli macello la giugulare. Il giorno dopo me lo ritrovo sotto casa. Ha un mazzo di ciclamini, deve aver letto sul mio sito che sono i fiori che preferisco, e uno di quegli uccellini fatti coi fogli di carta. Sostiene che sia una fenice fatta da lui che mi porterà fortuna, perché la fenice rinasce sempre dalle ceneri. La trovo una cosa banalissima, ma non glielo dico. Mi chiede di fargli compagnia. Deve incontrare un tizio in un cantiere per una veloce conversazione d'affari. Non mi chiede niente di particolare, solo di restare in macchina. È convinto che la mia presenza gli porterà fortuna. Salgo sulla sua Audi TT, mette un CD di Shadi e canticchia. Mi chiedo com'è fare l'amore con lui, sui sedili, all'aperto, su un letto. Poi mi ricordo che è solo lavoro. Lo guardo mentre guida. Ha un'aria da bandito mediocre, mi fa quasi tenerezza. Mi racconta di avere difficoltà con le sue figlie. Una ha 26 anni e studia improvvisazione teatrale e la cosa mi fa orrore, ma sto zitto. La piccola invece è alle superiori, allo scientifico, e sta sempre per i fatti suoi. Non ha molte amiche. Ogni tanto mi lancia qualche battutina maliziosa. Per qualche secondo ci vedo un doppio fine, poi mi placo. Lo aspetto quasi 20 minuti al cantiere. L'uomo dell'affare lo raggiunge in un piazzale. Ha una giacca blu, dei jeans e scarpe in vernice. Ha degli occhiali a goccia, anche lui come quelli di Tazio. Si allontanano dentro un container. Io guardo gli interni della macchina. Un pacchetto di chewing gum, un gel igienizzante mani, qualche CD sparso, baglioni, venditti, la Bertè, una felpa stropicciata. E l'odore. Odore di maschi. Quando ritorna è visibilmente su di giri, quasi eccitato. Mi dice che l'incontro ha superato le sue aspettative. Non fa che ridere, scherzare. Mi ripete che il suo socio non è più un problema, che l'ha affrontato. Troveranno una quadra, si fa così tra gentiluomini. È una Pasqua. Dov'è finito l'uomo che mi ha aggredito? Mentre mi lascia sotto casa, non so cosa mi prende e gli dico: «Certo che sei proprio lunatico». Lui allora sorride, prende un foglio di carta a righe da un block notes nella sua 24 ore e mi prepara un altro uccellino di carta. Mi fa anche una battuta omofoba, ma vabbè, non gli rende onore e io apprezzo comunque il dono. Tazio diventa un amico. Apparteniamo a due mondi diversi, io guardo timidamente il suo, lui osserva con precauzione il mio. È nella differenza tra lui e me, però, che io percepisco come un nutrimento. Non mi vengono altri termini. Per anni ho sempre frequentato gente come me, gente che è felice e orgogliosa di quello che è. Gente che però, quelli come Tazio, evitano come la peste. So che non è bello da dire, ma Tazio mi fa sentire accettato anche da quelli che prima non mi avrebbero rivolto la parola. Non è sgradevole. L'altra sera è venuto a casa mia per bere un amaro. Si è confidato, oramai è un'abitudine consolidata tra di noi. Mi ha detto: «Patrick, mi sento un mediocre. Con mia moglie, con le mie figlie. Come si fa a campare pensando di stare sempre a imbrogliare il prossimo?» Gli rispondo: «In che senso imbrogliare?» E lui: «Di rubargli tempo, spacciarsi per qualcosa che non sei, qualcosa di meglio». Gli ho chiesto: «E tu cosa sei?» Non mi ha risposto nulla. Poi ci siamo abbracciati come due fratelli. Se n'è andato poco dopo, senza dirmi ciao, solo con un sorriso. Mi basta. Difficile comprendere le persone. È per questo che esiste lo zodiaco. Tazio incarna tutti i pregi e tutti i difetti dei gemelli. È un insofferente cronico, un ribelle che però non riesce a focalizzare quello che vuole davvero, non riesce neanche a dirlo, figuriamoci a capirlo. È volubile, lunatico, forse più di me. Forse è per questo che Tazio oramai è una fissazione. Passiamo insieme diversi mesi, diventa il migliore degli amici. Quello che accetti anche se è pieno di complicazioni. Mi manca quando non lo vedo. È il 27 maggio. Chiamo Tazio, voglio fargli gli auguri di buon compleanno, se li merita, anche se è un po' cazzone e gli voglio bene. Non risponde, strano. Sarà impicciato col lavoro. Penso mi richiamerà stasera. Non mi richiama Tazio. Contatto la sua segretaria, mi dice sempre che è occupato. Me lo riferisce col tono di quelli che sono costretti a dirle queste cose. Mi immagino Tazio davanti a lei che con l'indice appoggiato sul naso le intima di stare zitta negandosi. Passano i giorni. Tazio sembra sparito. Chiedo a Carmelo: «Ti ha confessato qualcosa? Ho sbagliato? Pensa forse che voglio provarci con lui, che sono troppo oppressivo?» Carmelo mi ha agghiacciato con un'espressione che è un mix tra pietà, tenerezza, disprezzo e ha sibilato: «Sei molto ingenuo, Patrick Rubecchi».
Patrick, miseria ladra, ho un provino per un programma TV. Mi dici per favore se ho la luna nello scorpione? Mi servirebbe tanto saperlo.
Provo a riflettere sui miei errori mentre la vita scorre, innervosendomi, irritandomi. Tutto quello che mi capita sotto mano lo considero come fosse un peso. Anche i messaggi di Cinzia, non la sopporto più. Penso solo a Tazio, al mio amico Tazio, a capire come poter rimediare. Non mi risponde più. Passano giorni dal suo compleanno e Tazio non c'è.
Un altro tsunami sul Campidoglio e stavolta l'onda forte di Mafia Capitale si abbatte anche sulla regione Lazio. 44 arresti dei carabinieri del ROS su ordine del GIP di Roma, altri 21 indagati.
A inizio giugno, nel tardo pomeriggio, accanto a me a letto c'è un uomo di cui non mi importa niente. Vorrei solo che se ne andasse. È un giovedì, il 4 di giugno. Mi arriva una telefonata da Carmelo, mi dice di accendere subito la TV. Parlano di arresti, di tanti arresti, tipo 50. Mafia Capitale, dicono che si chiama l'inchiesta. È un nome semplice, ma mi fa venire i brividi. Mi fa sentire piccolo piccolo. Non ci capisco un cazzo. Sento solo Carmelo che mi dice: leggi tra i nomi, vedi se c'è qualcuno che conosci. Ci sono un sacco di impicciati. Tazio, vedi se c'è Tazio. I nomi al telegiornale non li pronunciano o io non li sento. Caccio a pedate il tizio e mi fiondo al computer. Digito Mafia Capitale su Google News. Leggo attonito, confuso. C'è un pezzo su Repubblica firmato da due giornaliste. Si chiamano Maria Elena Vincenzi e Giovanna Vitale. Per una frazione di secondo mi chiedo che vita abbiano fatto, quale liceo, quali sport pratichino. Non so perché. Poi mi lancio sull'articolo. Roma. Mazzette una tantum, stipendi mensili, acquisti di case e assunzione di parenti e amici nelle cooperative di Salvatore Buzzi, gestite all'ombra di Massimo Carminati. Il tutto in cambio di favori nell'assegnazione di appalti e lavori di ogni tipo. C'è mafia, ma c'è anche molta corruzione nella seconda ondata di arresti dell'inchiesta sul mondo di mezzo. 48 gli indagati nell'ordinanza di 428 pagine firmata dal GIP di Roma Flavia Costantini, di cui 44 arrestati all'alba dai carabinieri del ROS, 19 in carcere e 25 domiciliari, perché accusati a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante delle modalità mafiose. Subito dopo la lista dei coinvolti. Una cinquantina di nomi. So che ci troverò quello di Tazio. La scorro. Ogni nome è un tuffo nell'angoscia. Carmelo mi richiama. Mentre i nomi sfilano mi dice: se hai emesso regolare fattura al massimo ti chiamano gli sbirri. Ma lui c'è? Mi ripete. Io gli grido: aspetta cazzo! E scorro nomi su nomi, nomi di gente già arrestata, persone che non conosco, persone che probabilmente hanno sbagliato e che adesso staranno soffrendo. Non ho pietà, né commiserazione, né voglia di giustificarli. Voglio solo che il nome di Tazio non compaia. E infatti non c'è. Carmelo mi dice che non è una vittoria. Gli hanno spifferato che ha i controlli alle calcagna e che probabilmente finirà sotto indagine. Io gli ho detto che non c'è la certezza e lui mi ha risposto: di certezza c'è solo che moriremo. Mi ha consigliato di informare i carabinieri della mia amicizia con Tazio in caso venisse arrestato, di mostrare tutte le ricevute, i messaggi, eccetera, e di stare tranquillo. È settembre. Ho passato l'estate con mamma a Iesi. Abbiamo affittato una casa. Alla fine di agosto però sono rientrato a Roma. Tazio è sparito nel nulla. Il sito della sua azienda pure. Carmelo sostiene di non sapere nulla e il suo nome non è mai uscito. Ho cercato le sue figlie su Facebook, hanno il profilo privato, blindatissimo. Settembre, dicevo, una telefonata mi blocca prima di uscire. Devo vedere Cinzia per un caffè. È un numero privato. Carmelo mi ha detto in questi mesi di non rispondere mai a chiamate anonime e non citare mai Tazio con nessuno al telefono. Lo ascolto e infatti non rispondo. Prendo l'ascensore, arrivo nell'androne. Sbircio velocemente nella buca delle lettere. Un coupon di una palestra, un dépliant di un negozio di arredamento di serie B e un foglietto di carta a righe di un block notes che riconosco, piegato a forma di fenice. Lo afferro con le mani, ma non lo guardo per più di 2-3 secondi. Lo lancio per terra e ci passo sopra con le scarpe. Mi hanno sempre detto che sono lunatico. Forse vi starete chiedendo quale sia il mio disegno zodiacale. Non mi va di dirvelo. Ho da fare. Mi chiamo Patrick Robecchi e questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.